In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un posto di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il posto. Era circa mezzogiorno. Giunse una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù, dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice, come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna, Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua via? Viva, se tu sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne ebbe lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi verrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente d'acqua che s'appella per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continuo a venire qui ad attingere acqua. Le dice, va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna, io non ho marito. Le dice Gesù, hai detto bene, io non ho marito. Infatti ha avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna, Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice, credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete. Noi adoriamo ciò che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna, so che deve venire il Messia chiamato Cristo. Quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù, sono io che parlo con te. In quel momento giunse i suoi discepoli si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse che cosa cerchi o di che cosa parli con lei. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andarono da lui. Intanto i discepoli lo pregarono, rabbì, mangia. Beh, gli rispose loro, io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano con un altro, qualcuno mi ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse, ancora 4 mesi poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già verdeggiano per la mietitura. Chi viene riceve il salario e raccoglie il frutto. frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi niente. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro niente. Io vi ho mandato a niente ciò per cui non avete faticato, altri hanno faticato e voi siete subentrati della loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregarono di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. È un racconto meraviglioso, questo ci ha presentato l'Evangelista Giovanni. Ed è molto chiaro qual è l'obiettivo di Gesù. L'obiettivo di Gesù è avere un incontro con questa donna. Quello è lo scopo. Non ha di sé delle fatte per cui avviene. È vero che quando poi c'è la possibilità dell'acqua e del cibo, non mangia. L'obiettivo quindi è come la caccia all'incontro con la donna. La donna se ne accorge ed evita di incontrarsi con la sua persona di Gesù. Prima tu ne hai lo stato, tu sei un giudeo e io sono un samaritano. C'è stata già una lunga storia di conflitti. E quindi tu devi sapere che fra di noi siamo nemici, non ci può essere la porta. Sì. L'altra risposta è: voi avete il vostro tempio a Gerusalemme, noi abbiamo il nostro tempio qui nel Monte Gerizim e di conseguenza voi appartenete ad una religione, noi ad un'altra religione. Conclusione: io non ho niente a che fare con te. E non voglio avere niente. È chiaro che la vita le ha insegnato a nascondere la sua persona. Il fatto stesso di non avere marito vuol dire che non ha ricevuto un uomo che l'amasse per tutta la vita, condividesse la vita con lei in modo assoluto. In certo senso è stata una donna presa da schiavo. Devo dire, in qualche modo è come uno scandalo sociale. La cosa non si è accaduta. Per cui il suo io, la sua identità, in fondo, è stato sepolto da questi rapporti non corretti. E senza venire fuori. Anzi, decisamente, lei si nasconde sotto questo cupolo di ingiustizia di suo confronto. Gesù va direttamente all'attacco. Vai a io, vai alla ricerca di tuo marito. A quel punto il rapporto esce dal generico astratto per andare nell'individuale concreto. Di fronte a questo, la donna risponde: propriamente fumare il massimo. Gesù continua in questa ricerca dell'incontro. Io voglio incontrare te, perché l'incontro con te è la risposta alla fame che io ho, perché è Cristo che è assentato dell'incontrare l'uomo, in questo caso l'essere umano, la donna. La donna vede che questo sa di lei molto di più di quello che normalmente si può sapere, ovviamente sanno solo i suoi concittadini, e vede che lui dice: tu sei un profeta, gli dice uno che ha un rapporto particolare con l'Eterno, con Dio. Gesù esplicitamente dice: voi siete in attesa del Messia, sono io qui che parlo con te. La donna resta colpita e il dialogo comincia. Cominciando il dialogo, a questo punto ciò che ha conosciuto ha risvegliato in se stessa la coscienza di sé, è diventato il tu di qualcuno. E adesso il tu di qualcuno si risveglia l'io di questa persona e prende l'iniziativa di andare e ha il coraggio di andare verso i compaesani e annuncia loro: io ho incontrato Gesù. Nei confronti di questa donna è di una libertà: tu sei come me e io sono come te, siamo tutti e due creatori di Dio. Tiene fuori invece che questo tipo di rapporto di parità, di reciproco valore, non è presente negli apostoli. E infatti si meravigliano che Gesù stia parlando con una donna. E infatti le domande che rimangono nella gola sono quelle rivolte alla Madonna: donna, che cosa c'è qui con il nostro maestro? Dice a Gesù: di che cosa parli con me? Guardate, solo che queste due domande rimangono nella gola di quel che ti segue. Ma qui il cammino dopo prosegue e Gesù cerca di illuminare i suoi discepoli, che si sono in un momento felice dove tutto il lavoro dei profeti sull'annuncio di Dio sta portando il frutto, e infatti i samaritani crederanno successivamente in Gesù. Ciò che è veramente molto molto interessante è questa volontà di Gesù Cristo di incontrare la persona. Ciò che è accaduto alla samaritana mette in luce qual è l'atteggiamento normale di Cristo nei confronti delle persone, qual è l'atteggiamento normale di Dio nei confronti di ciascuno di noi, perché Cristo rivela il Padre. Questo è il presente. È molto bello questo, perché ci dice che prima di ogni nostra iniziativa, sempre prima, il Padre, Dio Padre, è a caccia di noi, dell'incontro con noi. E Dio è insaziabile, ha una sete insaziabile finché non incontra la nostra persona. Quello che noi quindi pensiamo che Dio, poiché ci ama, desidera il nostro bene, e per ottenere l'incontro con la nostra persona, egli è disposto a rendersi a nostro servizio, è disposto a spendere la propria vita, la propria esistenza, perché ci sia finalmente l'incontro che sazia il suo slancio, il suo desiderio di bene nei nostri confronti. Perché questo episodio lo ricordiamo molto, perché rivela il volto di Dio misericordioso, che è precisamente il volto che Dio Padre vuole che noi abbiamo presente, perché l'ha voluto manifestare attraverso il comportamento e il volto